Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Un'ottantina di morti a Mogadiscio, la capitale somala, scossa ancora una volta da un attentato, ma è tutta l'Africa a subire contraccolpi della violenza jihadista. Molestie ad un prete, la diocesi di Friburgo, Losanna e Ginevra, confrontata con un presunto scandalo sessuale, apre un'inchiesta interna. Novartis somministrerà gratuitamente il farmaco più caro al mondo a 100 bambini gravemente malati, ma lo farà sorteggiando i destinatari. Per lo sport, Ambrì ancora vittorioso alla Spengler, è già qualificato per la semifinale. Nello sci vincono Paris e Schifrin, due svizzeri sul podio nella libera di Bormio, Krijenbühl secondo a sorpresa davanti a Foyth. Si aggrava il bilancio della strage avvenuta questa mattina a Mogadiscio, in Somalia. Un camion bomba è esploso in una zona molto affollata della città. L'ultimo bilancio è di almeno 78 morti, tra loro molti studenti, e ci sono diverse decine di feriti, anche gravi. Gli ultimi aggiornamenti grazie al nostro collaboratore dall'Africa. In diretta ritroviamo Matteo Fraschini Coffi.
Il più grave attentato degli ultimi due anni a Mogadiscio. Sebbene non ci siano state ancora rivendicazioni, gran parte degli indizi puntano sul gruppo jihadista somalo Al-Shabaab. Ancora incerti i numeri, alcune fonti parlano di oltre 100 morti, tutti provocati da un camion bomba. Sono stati comunque accertati altri 30 studenti dell'Università di Benadir, mentre sono circa 125 i feriti portati in varie strutture sanitarie. Il Ministero degli Esteri turco ha invece confermato l'uccisione di due connazionali. Negli ultimi anni la Turchia ha infatti instaurato nuovi livelli di cooperazione con la Somalia, dopo aver costruito un'ambasciata e lanciato diversi programmi legati ai settori di infrastrutture, sanità, commercio e addestramento militare. L'Unione Europea ha invece espresso in un comunicato la sua vicinanza al popolo somalo in questo giorno di cordoglio. Secondo gli analisti, il gruppo jihadista ha aumentato gli attacchi attraverso l'uso di attentatori suicidi e autobombe, poiché da qualche anno sta evitando lo scontro aperto con l'esercito somalo e le forze dell'Unione Africana, entrambi sostenuti da militari statunitensi, europei e di altri paesi come il Kenya.
Grazie a Matteo Fraschini Coffi, lo ha detto, 80 probabilmente i morti confermati, ma potrebbero anche essere di più, si potrebbe arrivare ad un centinaio. Un attentato, questo, presumibilmente ad opera degli Shabaab, e che arriva in un momento in cui da più parti in Africa si segnalano attacchi terroristici di stampo jihadista. Si può leggere una strategia comune o ci sono motivazioni prettamente locali in quanto successo a Mogadiscio? La risposta è di Camillo Casola, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
In realtà un aspetto caratteristico di Al-Shabaab è quello di, pur essendo affiliata ad Al-Qaeda, costituendo insomma un pilastro della presenza qaedista nel subcontinente africano, Al-Shabaab ha sempre fondato le proprie rivendicazioni su istanze locali. Quindi anche questo attacco, così come i precedenti, sembrano comunque essere interpretati in un'ottica locale, facendo cioè leva su questioni e rivendicazioni direttamente riconducibili al contesto politico somalo.
Ma esiste a suo avviso un fil rouge che unisce comunque questa zona d'Africa, questa corona di fuoco che parte dall'ovest, dal Sahel, per arrivare fino al Corno d'Africica, dove è maggiore la violenza dei gruppi jihadisti?
Sicuramente un filo rosso, un collegamento tra ciò che accade nel Sahel occidentale e quanto avviene nel Corno d'Africa, passando ovviamente dal bacino del lago Chad o in parte dall'Africa centrale, esiste. Anche soltanto semplicemente pensando al fatto che questi gruppi sono comunemente affiliati a network globali, che siano Al-Qaeda o lo Stato Islamico. È vero che esiste una recrudescenza delle azioni e degli attacchi nei confronti delle popolazioni civili, accanto ovviamente agli attacchi diretti altrettanto spesso alle forze di sicurezza o ai rappresentanti istituzionali dei governi locali, e probabilmente questo è una tendenza a cui assisteremo con sempre maggiore frequenza anche nei prossimi anni.
Senta, finora in sostanza l'Occidente è stato quasi sempre a guardare. Ultimamente c'è stato un appello da parte di Emmanuel Macron, che è colui che più si è speso soprattutto nell'area francofona del Sahel, un appello che è caduto nel vuoto nei confronti del resto dell'Europa. Non c'è niente che faccia pensare a un maggiore impegno europeo occidentale in questo ambito.
Non sotto un profilo militare. Basti pensare ai tentennamenti di Washington, che proprio in questi giorni sembra voler ripensare alla propria presenza militare nel continente africano, che adesso è attestata attorno ai 6.000 uomini. Quindi, nonostante gli sforzi e tentativi di coinvolgere i partner europei da parte di Emmanuel Macron, è molto difficile che un potenziamento della presenza militare passi attraverso un impegno diretto di altri stati europei. Anche semplicemente guardando alle difficoltà che la Francia stessa sta trovando, le soluzioni non sembrano potersi circoscrivere alla dimensione militare, e di questo gli stati europei sembrano insomma consapevoli e difficilmente accetteranno di associarsi alla Francia in un rafforzamento della presenza nella regione.
Questo era il ricercatore dell'ISPI Camillo Casola, che è esperto di terrorismo islamico in Africa. Ancora una valanga su una pista, questa volta è successo in Italia e questa volta ci sono dei morti. Le vittime sono una donna e due bambini che sciavano sul ghiacciolo della Val Senales. Una valanga fuori pista invece è stata segnalata nel tardo pomeriggio nella zona di Lesin, nel Canton Vaud. Un gruppo di sciatori era nella zona, ma non è chiaro se è stato colpito dalla massa di neve. Infine, un ferito grave è stato recuperato in Vallese nella zona di Lachner Alp. Sulle Alpi, lo ricordo, vige un pericolo di grado 3. Molestie da accertare o calunnie per vendicare un torto? La diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo è sotto i riflettori della cronaca per un presunto scandalo sessuale che spiegherebbe anche il ritardo del Vaticano nel nominare il nuovo vescovo di Coira. Per tutti i protagonisti vale la presunzione di innocenza, ma intanto ci sono un dettagliato rapporto redatto da un sacerdote e un'inchiesta ecclesiastica avviata proprio a Friburgo. Ce ne parla Giampaolo Driussi.
14 pagine di rapporto è quanto spedito da un sacerdote africano alle massime istanze ecclesiastiche romande, al nunzio apostolico, il rappresentante del Papa in Svizzera, e al Vaticano. 14 pagine in cui descrive presunte molestie omosessuali subite a Vevey fra il 2008 e il 2011, periodo in cui era seminarista. Sotto accusa un altro prete, nel frattempo diventato parroco della cattedrale di Friburgo, e indirettamente il vescovo ausiliare di Friburgo, Alain de Rémy, già cappellano delle guardie svizzere a Roma. Stando allo scritto, di cui danno notizia oggi i media d'Oltralpe, i due avrebbero intrattenuto rapporti ambigui non solo fra di loro, in uno chalet che possedevano in Vallese, ma anche appunto con seminaristi e un ragazzo tossicodipendente che ai tempi frequentava la parrocchia di Vevey. Il parroco della cattedrale e il vescovo ausiliare di Friburgo negano, e dalla diocesi si parla di un ricatto, di una vendetta. Il prete africano li avrebbe calunniati dopo che gli era stato negato di condividere un appartamento con sua cugina. Il motivo? I sospetti che la figlia di quest'ultima fosse anche la figlia del sacerdote. Insomma, gli elementi da rotocalco o da film ci sarebbero tutti, ma il fatto è, ed è qui che la storia diventa notizia, che Alain de Rémy è considerato uno dei favoriti alla cattedra della diocesi di Coira, da tempo vacante. Il Vaticano tarderebbe a decidere proprio per via di questa vicenda. Di più, e qui siamo alle certezze, la polizia ha proceduto ad alcuni interrogatori e il vescovo di Friburgo, Charles Morero, pur non dubitando del suo ausiliare, ha confermato all'agenzia TS di aver ordinato un'inchiesta interna, che verrà condotta da un avvocato ginevrino, non cattolico, per assicurare la massima indipendenza.
La centrale nucleare di Leibstadt è stata spenta e scollegata oggi dalla rete elettrica svizzera a causa di un problema tecnico. L'ha annunciato lo stesso operatore sulla sua pagina web. L'impianto verrà riacceso non appena verranno chiarite le cause del contrattempo. Secondo l'Ispettorato federale per la sicurezza nucleare, non c'è nessun rischio per la popolazione. Un sorteggio per decidere a chi spetta una cura sanitaria gratuita, non senza sollevare interrogativi di natura etica, e quando intende fare Novartis per stabilire chi potrà essere curato con il Zolgensma, il medicamento più caro al mondo. Questo nuovo farmaco viene prescritto contro l'atrofia muscolare spinale dei bambini, una malattia degenerativa rara. Ce ne parla Roberto Porta.
Non discriminare nessuno, questa è la ragione che ha spinto Novartis a scegliere il metodo decisamente inedito del sorteggio per decidere a chi somministrare questo farmaco, che viene prescritto con una dose unica attraverso un'iniezione del costo di 2 milioni e 200 mila franchi. Il medicamento verrà distribuito gratuitamente e su scala mondiale per curare 100 bambini affetti dall'atrofia muscolare spinale, una malattia genetica rara che colpisce un bambino ogni 10.000 nascite, contro cui finora non si disponeva di trattamenti farmacologici. L'atrofia muscolare spinale può manifestarsi nei casi più gravi già nei primi mesi di vita e colpisce i muscoli. Novartis procederà alla distribuzione di questo medicamento ai bambini con meno di 2 anni, cittadini di paesi dove il Zolgensma non è ancora stato approvato dalle autorità di vigilanza, di fatto tutti tranne Stati Uniti e Francia. Ecco perché il metodo del sorteggio viene visto come un mezzo per far pressione sugli altri governi affinché che autorizzino questo farmaco. Ma a far discutere è anche quella che è già stata definita la roulette sanitaria, scelta dalla multinazionale svizzera per lottare contro una malattia al momento incurabile.
Torniamo all'estero, rappresentata ieri la prima automobile di Turchia alla presenza del presidente Erdogan. Si tratta di un SUV elettrico, ne saranno prodotti 175.000 esemplari e si stima che il progetto porterà 50 miliardi di euro all'economia turca e posti di lavoro per 20.000 persone. Ma i risultati non saranno comunque realtà almeno prima di 2 anni, visto che la diffusione sul mercato è prevista non prima del 2022. Da Istanbul, Filippo Cicciu.
Una musica epica ad alto volume risuona mentre 2 automobili emergono dal palcoscenico tra luci stroboscopiche e bandiere della Turchia. È direttamente il presidente Erdogan a salire sull'auto tra gli applausi per il primo giro di prova. Presentata come un sogno realizzato dopo vari tentativi fallimentari del secolo scorso, la prima automobile turca è un imponente SUV elettrico ricaricabile, secondo i costruttori, in soli 30 minuti. Disponibile con motori da 200 a 400 cavalli, per ora sono 5 i modelli progettati da TOG, il gruppo di imprese automobilistico di Turchia, che da 2 anni ha messo insieme 5 aziende turche per arrivare alla realizzazione del progetto. La bellezza della nazione, la strada è aperta per la rivoluzione. Oggi i quotidiani turchi hanno salutato con grande entusiasmo e orgoglio nazionale la presentazione di TOG, ma la prima automobile di Turchia è di fatto per ora solo un progetto, visto che non sarà disponibile sul mercato almeno prima del 2022. Il lancio in grande stile, diffuso ampiamente ieri dai media, è infatti soprattutto un modo per mostrare all'opinione pubblica un'idea potenzialmente di successo in un contesto economico debole e di difficoltà, con la Turchia appena uscita da un anno in cui l'inflazione è stata fissa al 20% e la valuta nazionale si è ulteriormente indebolita rispetto ad euro e dollaro.
Andiamo in India ora. India, dove continuano le manifestazioni di protesta contro la nuova legge che discrimina gli immigrati musulmani nell'ottenimento della cittadinanza. Anche oggi migliaia sono scesi in piazza, in particolare nella regione dell'Assam, nell'est dell'India. Avete appena sentito le voci dei partecipanti ad un comizio organizzato dal partito di opposizione al BJP, il partito del presidente Narendra Modi, con la professoressa Marzia Casolari, esperta di India e docente all'Università degli Studi di Torino. Cerchiamo proprio di capire come questa nuova legge si inserisca nell'idea di nuova India promossa da Modi.
Tutto questo processo è contenuto all'interno di un quadro ideologico che punta a trasformare l'India in uno stato indù. Questo tema è stato ripreso fortemente in questi ultimi mesi, soprattutto dopo quindi la seconda vittoria elettorale di Modi. Questi sono degli esempi. Si sostiene la costruzione di templi indù praticamente ovunque.
Lo ha ricordato, Modi è stato rieletto presidente a maggio con una netta vittoria. Qual è il suo progetto per l'India?
La visione della nuova India di Modi è una visione molto controversa, perché da un lato Modi vorrebbe la famosa Shining India, no? Quindi l'India della crescita economica, l'India grande potenza, l'India che dà lezioni al Pakistan. La brillantezza della Shining India di Modi è determinata soprattutto da questioni economiche, no? Quindi l'India che aveva questa crescita economica piuttosto veloce, piuttosto dinamica, che addirittura in alcuni momenti ha superato quella della Cina. Insomma, c'erano molte attese e molte promesse rispetto a quello che avrebbe dovuto diventare l'India, e queste promesse non hanno funzionato.
Che non ha funzionato cosa significa? Come sta andando l'economia oggi in India?
Il dato più recente è proprio di questi giorni, sono stati pubblicati dati sull'economia indiana, in particolare delle dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale che hanno ammonito l'India perché la crescita economica del paese è significativamente rallentata. Quindi l'economia è in sofferenza, cosa si fa in questi casi? Ci si accanisce contro il sempre solito capro espiatorio che sono i musulmani. Modi ha un passato piuttosto cupo, insomma Modi era chief minister nel 2002 quando c'è stato il grande pogrom musulmano ad Ahmedabad, era il chief minister dello stato del Gujarat di cui la città di Ahmedabad è capitale.
L'India è una grande democrazia, è un paese multiconfessionale che è anche riuscito a garantire i diritti delle minoranze e sembra quindi avere tutti gli anticorpi per resistere ad eventuali derive se davvero questa fosse la direzione che prenderà l'India.
Lo vediamo adesso, già queste misure che sono state adottate hanno provocato la reazione dei musulmani, certo, ma anche di molti indiani laici, che sono ancora tanti, fortunatamente. C'è un'opposizione, sì, c'è un'opposizione, bisogna vedere quanto forte sarà, cioè, quindi quanto resisteranno i musulmani, perché comunque una minoranza di 200 milioni di persone che si ribella deve suscitare qualche preoccupazione, bisogna vedere come reagiranno le forze moderate dell'India, che posizione prenderà il Congresso, come reagirà soprattutto la comunità internazionale.
E con questa intervista a Marzia Casolari, realizzata da Claudio Bustaffa, chiudiamo l'edizione del Radio Giornale. Io vi saluto, vi auguro buon ascolto con l'attualità sportiva.
Rete 1 Sport.